Sì, molto bello, siamo contenti. I fratelli Cook hanno quasi finito di tradurre il libro dei sette suggelli nelle ultime settimane e siamo felici di questo, siamo grati a Dio che ci sono persone che hanno semplicemente nel cuore di operare per Dio. E noi vogliamo pregare per queste persone, ringraziare Dio per loro. Tuttavia, forse non dovrei dire nulla di negativo, ma qualcuno che non ha nemmeno letto come traducono, ha già annunciato, hanno annunciato prima che le traduzioni non sono corrette, prima che tornano. Sì, e questi sono, allora non voglio dirlo, ma questi sono i nostri cari fratelli e sorelle che credono ai sette tuoni. Sì, fratello Cucco, è così. E queste sono cose che non si possono capire. Non c'è nessun non credente che possa fare qualcosa del genere, nemmeno capirlo. Non hanno ancora visto nulla, non hanno ancora letto nulla, ma hanno già annunciato che le traduzioni non sono corrette. Se questo non è che sono possedute, una cosa di Satana per diffondere l'incredulità e il dubbio, allora non lo so che cosa è. In un salmo è scritto che i nemici sono entrati nel santuario, e come è scritto, e hanno danneggiato o devastato. Ed è così che stanno le cose. Lo Spirito di Dio, e cito il fratello Brana, dice parlate bene l'uno dell'altro, parlate bene l'uno dell'altro, e questo è il segno di un figlio di Dio che sottolinea semplicemente le cose positive e ne parla, ma non in modo negativo per abbattere gli altri. Non so dove è stato, in ogni caso ho avuto una conversazione molto breve. Era una sorella che era molto depressa, non ricordo esattamente chi e dove. In ogni caso sono passati meno di 5 minuti e la sorella, sorridendo, ha detto: fratello Frank, se sapessi come mi ha fatto bene questa breve conversazione, non ci crederesti. Una conversazione positiva, una conversazione che rafforza, edificante, incoraggiante, fa bene a tutti, non è vero? E tutti ne abbiamo bisogno, dobbiamo liberarci di tutte le cose negative. Dobbiamo semplicemente metterli da parte, che non esistono più, e camminare sulla nostra strada con Dio e lasciarci guidare dallo Spirito in modo che gli altri possano essere benedetti. Abbiamo sentito la parola che ci è stata appena letta, è una lettera molto breve quella che Giuda scrive, ma qui si esprime molto, moltissimo. In questa lettera c'è scritto molto. In questa lettera c'è tanto, tanto scritto. Nel versetto 3 già: carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Cosa c'è di più importante di questo? Combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Crediamo che sarà così, rimarrà così fino alla fine. Questa fede non è data a tutti, ma a coloro che sono santificati in Cristo, ai santi e agli amati, a coloro che sono stati chiamati da Dio, ai quali la parola è diventata una rivelazione. Qui è scritto nel primo versetto: io, Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, misericordia, pace, amore vi siano moltiplicati. Quale profondità c'è già in queste parole? Ai chiamati che sono amati in Dio, il Padre. Ho una lettera sulla mia scrivania in cui qualcuno vuole sapere come deve essere inteso Giovanni 17. Quando il nostro Salvatore disse: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Un versetto del genere è così maestoso, così meraviglioso, così che ci spiega le cose, se lo si vede nel giusto contesto. Dio ha preso la decisione dall'eternità. Gesù era l'agnello di Dio destinato a morire per noi prima della fondazione del mondo. Eravamo destinati a essere salvati da prima della fondazione del mondo. Dio non ha iniziato a pianificare dopo che qualcosa era già in corso, ma il piano di Dio era pronto prima dell'inizio, prima dell'inizio. Ed è per questo che il nostro Signore ha potuto dire: glorificami tu della gloria che avevo presso di te. Io e te possiamo dire lo stesso: ora, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Naturalmente qualcuno chiederà: sì, eri lì allora? Agli occhi di Dio ero già lì. Non ero ancora stato manifestato, e così è stato con il nostro Signore. Agli occhi o al piano di Dio tutto era deciso. Dio sapeva che l'uomo sarebbe caduto quando formò Lucifero e mise le pietre preziose sulla sua veste. Sapeva che avrebbe rovesciato il mondo intero. Dio è Dio, è onnisciente. Non c'è nessuno che possa dire a me che Dio sia rimasto molto sorpreso da questo. Niente affatto, Dio conosceva ogni cosa. Poi sentiamo il fratello Branham dire che Dio aveva in sé delle qualità che dovevano essere rivelate. Era in lui essere salvatore, essere padre, tutto era in lui, tutto questo doveva svolgersi e si sta svolgendo. E così tutto si muove nel giusto ritmo e nel giusto ordine, secondo il piano e la volontà eterna di Dio. Certo, oggi possiamo parlare in modo intelligente o in modo furbo quasi detto, ma possiamo essere grati perché leggiamo in Efesini 1 versetto 3: egli infatti ci ha destinato prima della fondazione del mondo a vivere santi e pii in questo mondo, tutto prima della fondazione del mondo. Apocalisse 13 versetto 8: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Dio non scrive solo oggi, Dio scriveva prima che tutto esistesse. E anche questo è maestoso, sapere che siamo inclusi in questo piano eterno di salvezza di Dio. Quale certezza di fede deve penetrare i nostri cuori? Non che qualcuno pensi che Dio lo accetta oggi e domani mi lascia di nuovo andare. Questo non è il nostro Dio. Il nostro Dio ci ha amato di un amore eterno, ci ha dato la vita eterna per grazia. E vita eterna significa vita eterna, cioè vita per l'eternità. Sì, e quando lo abbiamo per sempre. Posso rinnegare un figlio o una figlia che ho generato? Se vanno per la loro strada, nonostante non posso negarli, non è così, sono lì, non posso negare le cose che ci sono, tutti coloro che sono nati da Dio, anche se vanno ancora per la loro strada, Dio li guiderà, Dio non li può negare, erano nei suoi lombi, sono usciti da lui ed è per questo che attirerà tutti a sé, tutti coloro che gli appartengono e non li perderà. Solo colui che è andato perduto in perdizione, chi è stato? Giuda, naturalmente. Ma nessun altro, nessuno gli sarà strappato dalla mano. Dobbiamo iniziare a credere biblicamente per fidarci completamente, totalmente del Signore. Non guardare più a noi stessi, ma al Signore che ha compiuto tutto sulla croce del Golgota. Qui è scritto della fede che è stata una volta per tutte data, trasferita, consegnata, comandata ai santi. Loro ce l'hanno, gli è stata data la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Nel versetto successivo arriva direttamente a uno sviluppo che si è ripetuto in tutti i tempi, perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini. Questa è la differenza. Alcuni ci nascono dentro e altri si sono infiltrati, poi si trovano nella stessa stanza e a un certo punto non vanno più nella stessa direzione. Per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Sì, qualcuno dirà, ma certamente non sono credenti. Se si legge qui la parola empi, voi volete che vi leggo in qualche posto, è scritto, non sono preparato per questo, ma il profeta Geremia dice, poiché tra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato. Sì, al 100%, e se trovano qualcosa allora afferrano, aspettano solo che arrivi qualcosa e poi guai a chi, guai a te. Questi sono questi empi di cui abbiamo appena parlato, che aspettano solo il momento in cui possono catturare qualcuno e poi è finita. Non aspettano per liberare le persone o portare conforto. Ce l'ho, Geremia capitolo 5, versetto 26. Poiché tra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. Sì, persone esperte. Non si pensa a nulla, non si sospetta nulla e improvvisamente si è in trappola. E chi ha teso la trappola? Eccola qui, poiché tra il mio popolo si trovano degli empi e si spiano come cacciatori in agguato. Naturalmente non vogliono essere visti come uno spaventapasseri, si nascondono, ma loro piazzano le trappole, poi si abbassano e aspettano che la cosa si chiude. E poi quelli che vengono fatti prigionieri e gridano e in loro c'è grande gioia. Allora c'è una grande gioia tra queste persone. Quale gioia? Gioia nel Signore? No, non affatto. Una grande gioia perché agli altri va male. A tutti dovrebbero essere detto questo. Chiunque si gongola, e che si rallegra delle difficoltà degli altri, non cammina nelle vie di Dio. Chi non ha compassione ed empatia ed è disposto ad aiutare fino a dare la propria vita, cosa dice la parola di Dio? Se amiamo Dio come Lui ci ha amati, allora siamo obbligati a dare la vita gli uni per gli altri, non per mettere delle trappole affinché altri ci cadano e poi siamo felici di questo, ma per sostenere che soffriamo per loro, soffriamo con loro, sopportare un grande dolore per questo. Quindi se qui è scritto che sono empi e così via e che sono tra il popolo di Dio e sono entrate, allora il profeta Geremia ha già detto abbastanza chiaramente qui, poiché tra il mio popolo si trovano degli empi, spiano come cacciatori. Spero che uno di noi non sia uno di loro. Non intrappolate nessuno, né con le parole né in un altro modo. Siate felici se potete camminare con Dio e se Lui vi benedice senza che sorgano grandi problemi. Ma sempre lo ascolto, l'ho già detto anni fa, quando le persone pensavano che volavano sopra le nuvole, che tutto andava bene, che nulla sarebbe accaduto loro e le avrebbe colpiti. Cosa ho sentito nel corso degli anni? Le persone, non perché mi rallegro di questo, ma hanno dovuto rendersi conto che per tutti arriva il momento di affrontare certe prove. È beato quello che è preparato per questo e che lo aspetta. Torniamo a questa parola. Poi Giuda scrive qui. La S la metto da parte per chi mi ricorda a Giudas Iscariota, è un apostolo del Signore, non merita di essere paragonato a un Giudas Iscariota. Tralascio semplicemente la S, ma qui dice anche nel versetto 5: ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. C'erano due cose: l'uscita dall'Egitto è stata una cosa, e poi è arrivato il periodo di prova nel deserto, e poi quelli che non hanno creduto sono morti perché non hanno creduto a ciò che Dio ha detto. Vediamo anche con le spie, 12 sono andate e 10 hanno riportato un rapporto sfavorevole. Hanno guardato al visibile e non all'invisibile, hanno reso il popolo molto molto triste. Giosuè e Caleb avevano uno spirito diverso, avevano una visione diversa, vedevano le stesse cose, ma le superavano perché avevano fede in Dio, perché credevano in Dio, avevano fiducia in Lui. Possiamo vedere le stesse cose, sono proprio davanti ai nostri occhi, ma quando crediamo, guardiamo oltre, allora non li vediamo, ma nella fede vediamo già ciò che Dio ha promesso. E poi ci sono tutte le cose elencate qui che Dio non ha risparmiato nemmeno agli angeli e gli apostoli. Pure custodito nelle tenebre, in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono alla loro dimora. Qui tra parentesi 2, 4 e poi noi. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra, le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. E poi continuo con questa descrizione, e poi l'Apostolo arriva a Caino. Il versetto 11 dice: guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando bacchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Interessante, una categoria di persone, e poi quando c'è qualcosa di particolare, un banchetto, si siedono al tavolo e guidano secondo ogni regola dell'arte, ma c'è qualcosa di completamente diverso nei loro cuori. Come esseri umani guardiamo solo la fronte, non oltre, ma Dio guarda il cuore. Tutto ciò che si deve fare in relazione al regno di Dio è pensare effettivamente al proprio vantaggio. Quando si fa questo, è pensare quanto posso ricavarne. Se un uomo di Dio non ha il pensiero quanto posso mettere dentro, quanto posso dare, ma il pensiero è quanto posso ricavarne, non è un uomo di Dio. Questo è un Balaam, come è scritto nel libro, che desiderava la ricompensa della divinazione. Può dire sempre: così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, forse, ma il cuore è chiuso fino in cima. Se è aperto, allora certamente per altre cose. No, ci sono alcune caratteristiche nei credenti, sia che si tratti di coloro che proclamano la parola, sia che si tratti di coloro che l'ascoltano. Ci sono caratteristiche che ci identificano come l'uno o l'altro. E qui vediamo praticare, andare in cerca di profitto e così via, e banchettano con voi. Così quando inizia, essi sono in realtà tra i credenti. In questi giorni a un certo punto preferisco dire così, è passato pochissimo tempo, perché dovrei presentarlo in modo diverso da come lo è stato è poco tempo fa. In ogni caso, ho fatto visita a un fratello che sapevo che era ammalato, un fratello che conoscevo, e siccome non sono riuscito ad arrivare in fretta come mi avevano chiamato, ovviamente sono arrivato troppo tardi. Sono entrato in casa e volevo chiedere in quale ospedale fosse ricoverato il fratello, ma la moglie mi ha risposto: mio marito è al cimitero. Volevo visitare un ammalato ed ecco che il paziente era morto. C'era un fratello con me, che era il mio autista, e si è messo a ridere e ha detto: fratello Frank, come mai non avresti dovuto sapere che il fratello non era più in vita? Dissi: senti, ho letto solo ora la data della lettera qui nel viaggio, ma Dio avrà la sua via, non preoccuparti. Ma all'inizio è stato anche un po' imbarazzante per me, che volevo fare una visita al malato, e il malato era già morto, quindi non posso più visitarlo. Ma ora è avvenuto questo, abbiamo passato una bella serata, il nipote è venuto, abbiamo parlato, e prima di lasciare la casa o l'appartamento ho pregato per quest'uomo, per un giovane che ha consacrato la sua vita al Signore. E poi naturalmente ho capito che è stato bene di andare lì. Sapete che sono un uomo, quando vengo chiamato vado di giorno e di notte, nessuna strada è troppo lontana per me, ma non posso sempre partire al momento giusto. Ma ora viene il punto. Quasi sorrido, anche se non c'è niente da ridere. All'improvviso questa cara vecchia sorella, quella sorella che il marito è morto, mi chiede: fratello Frank, hai ricevuto i soldi? Ho chiesto: quali soldi? Sì, mio marito aveva 3 pesi di rame molto faticosamente forniti, ha detto al fratello così e così, e anche è venuto a prendere questo rame, e dovrebbero essere dati a te, e tu sapevi già dove dovevano essere usati nella missione. Perché cosa? Ho detto: sorella, non ho ancora fino ad oggi ricevuto nulla. Questa cara sorella si è aggrappata alla sedia e ha pensato: beh, che cos'è? Ma come si può? Ma ora c'era questo fratello con me e lui conosceva quest'altro fratello. Ora il fuoco usciva dal tetto. Poi chiese a questo fratello, naturalmente, o glielo fece chiedere. E posso dirvi che fu una situazione imbarazzante, molto imbarazzante. L'ha fatto, e non voglio dirlo qui ora, ma l'ha dato alla direzione che sta prendendo ora. L'ha dato a loro, anche se gli era stato detto chiaramente a chi darlo e per cosa doveva essere usato, e di certo non si aspettava che questo sarebbe venuto alla luce. E ora questo è appena venuto alla luce. Anche io ero imbarazzato di questo, perché non voglio cose del genere, ma in realtà si può vedere che le persone sono così piene della fede del rapimento che sono già state rapite dalle cose più naturali e dalla veridicità che è ancora necessaria per la terra, e non sanno più cosa è giusto sulla terra, ma hanno la fede del rapimento. Voglio essere serio e dire questo. Spero che il Signore Dio, nella sua grande misericordia, faccia ancora una volta un'accurata pulizia tra i suoi prima del ritorno di Gesù Cristo, e anche una pulizia dei cuori di tutti noi, e rimuova l'autoinganno, questa ipocrisia e tutto ciò che ne consegue da tutti coloro ai quali ha pensato la santità per loro. Nessuno ha bisogno di un'apparenza pia, ma solo della cosa in sé, la santità. L'ipocrisia o questa apparenza di essere pii non serve a nessuno. No, questa è la mia sincera aspettativa, che Dio non ci lasci in questo stato, o comunque l'impressione che dovrà arrivare un momento in cui tutto sarà veramente riordinato anche tra di noi. Adesso c'è uno stato, vuoi parlare con certe persone, ma ti dico che non parlano con te. Non parlano con te, questo è fuori discussione. Non avreste mai pensato che ci sono persone che non vogliono parlare? Se dovessero parlare sarebbero talmente forti, cioè un soprappiù di qualcosa, ma non una conversazione, che si sentirebbe dall'altra parte della strada, a voce alta, nell'altro isolato, e queste conversazioni non servono a nulla. Bisogna sapere che tutto è grazia di Dio e che ogni persona che viene salvata è salvata per grazia e non per merito. Bisogna anche sapere che è scritto: perdonatevi a vicenda, come Dio, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E se questo è il caso, non è necessario un ulteriore dialogo quando e dove si svolgono queste cose per avere ragione, per spirito di parte, per proporre le cose, per esporre il proprio punto di vista che è già noto. Possiamo recitarlo per altri 100 anni. No, questo non è più necessario. Dio deve compiere la sua volontà in noi tutti. Dovremmo tutti inchinarci sotto la potente mano di Dio. Non c'è bisogno che uno si pieghi all'altro, ma ognuno si piegherà da solo davanti a Dio. Nessuno di loro lo farà. Che cos'era? Qualcuno ha denunziato questa confessione cattolica del peccato e ha chiesto a chi si confessa tanto e a chi confessa lui le cose, con chi, e lo fa. No, non condurremo nessuno da nessuna parte se non a Cristo e poi alla presenza di Dio, in modo che tutto sia fatto nella fede con Dio. Anche una confessione fatta nell'incredulità può portare al suicidio, all'omicidio spirituale. Tutto ciò che ci porterà alla benedizione di Dio deve essere fatto con fede. Può essere fatto con fede solo se fatto secondo la parola di Dio. Tutte le cose che non sono fatte secondo le parole sono comunque umane e forse sono anche qualcosa di inferiore. Sono dannose per l'individuo e per l'intera causa di Dio. Qui la descrizione: nuvole senza acqua portate quella dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, stradicati, onde furiose del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di impietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, dei scontenti. Camminano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. E così via. Tutto descritto nel modo più chiaro ed esplicito. Ma poi arriva quello che ci è stato letto. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Poi vengono descritti i tempi della fine. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo Spirito Santo e così via. Una persona che ha lo Spirito di Dio non dividerà, non dividerà, al contrario, chiarirà ciò che divide e dirà: siamo fratelli, ci apparteniamo. Chi ha lo Spirito Santo sa che lo Spirito Santo serve a battezzarci tutti in un solo corpo. Così è scritto: noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo. L'unico Spirito, lo Spirito Santo che mi ha battezzato nel corpo di Cristo, mi muoverà a condividere questo, a dividere questo corpo, a separarlo nessuno ci crede. Allora il regno di Dio sarebbe diviso e diviso in se stesso, nel suo interno. Come può essere? No, mai e poi mai, se no non può sussistere. Lo Spirito di Dio e lo Spirito Santo e chi lo ha ricevuto è stato battezzato in un solo corpo dallo Spirito. Chi vuole poi fare a pezzi il corpo è lo Spirito di Dio? Certamente no, 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 non c'è nessun figlio di Dio che abbia ricevuto lo Spirito Santo, che sia guidato dallo Spirito di Dio e che segue e serva il Signore che voglia danneggiare la Chiesa, causare divisione o portare discordia. Il fratello Branham predicò la predica sul il seme della discordia, sul delle differenze e così via. Dimentichiamo tutto questo. Se un credente commette un errore, lo porti al Signore e dica: fedele Salvatore, non l'ho certo voluto, abbi pietà di me. Non c'è nessun credente che farebbe qualcosa di proposito o con proposito di fare del male, perché allora si applicerebbe davvero Ebrei 6. Chi pecca volontariamente, cioè deliberatamente, intenzionalmente, pecca in modo tale da oltrepassare il limite e non poter più tornare indietro. Pertanto dobbiamo fare attenzione a camminare con il nostro Dio, ascoltare la Sua parola e lasciarci guidare dal Suo Spirito. Allora possiamo anche edificarci sul santissimo fondamento della fede e pregare nello Spirito Santo ed essere preservati nell'amore di Dio, in fiduciosa attesa della misericordia del nostro Signore Gesù Cristo. Alla fine dei giorni vedrete che anche la predica sul monte era giusta al 100%. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Cercate di spegnere la misericordia per gli altri, poi cercate di ottenerla da Dio. È quello che hai pensato. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ci sono alcune regole con Dio. Non tutti possono fare ciò che voglio e che poi si è storditi e la propria coscienza non smette di battere. No, Dio ci dà un tempo, davvero un tempo di autoesame, un tempo di riflessione interiore, un tempo in cui ci rendiamo conto di dove le cose non sono come dovrebbero essere in noi. Allora non cercheremo, troveremo certo le colpe in qualcun altro, ma al massimo in ognuno in se stesso. Che Dio venga incontro a me e a tutti noi, che ci aiuti e che ci benedica tutti dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Alziamoci e preghiamo. Con tutto il cuore ti ringraziamo insieme per la tua parola, Signore. Ci riconosciamo nelle tue parole. Possiamo vedere in questo come stiamo operando, Signore. Facci grazia di riconoscerci come siamo e di riconoscerti come sei e di essere trasformati a tua immagine e somiglianza, che tu possa farlo. Signore fedele, preghiamo per tutti coloro che sono diventati e diventeranno tua proprietà. Dio fedele, continuiamo a chiederti di porre fine ad ogni altro spirito in mezzo al tuo popolo e di dare al tuo popolo il discernimento per riconoscere chi è all'opera e cosa si sta perseguendo, quale scopo è connesso con esso. Amato Signore, prenditi cura del tuo popolo in modo visibile, o Signore. Lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Preghiamo per tutti coloro che si sono spinti un po' troppo oltre, o Signore. Che hanno lasciato la bocca parlare come volevano, o Signore. Giovani e vecchi tra loro, Dio fedele, tu vuoi fare grazia che possano venire a pentimento. Abbiamo ricevuto il perdono e perdoniamo tutti come tu hai perdonato noi. Senza dubbio possiamo dirlo a tutti e metterlo per iscritto dal profondo del cuore. Lo abbiamo già fatto. Ti preghiamo di fare ti preghiamo che dappertutto in mezzo al tuo popolo la tua volontà avvenga, Signore. Che tutti coloro che parteciperanno alla prima risurrezione e al rapimento, che si vengono riportati sulla giusta strada e che possono camminare la via con Dio. Oh Signore, voglia tu benedirci e benedire il tuo popolo che ti adora. Dio fedele, anche queste preghiere particolari, queste richieste di preghiera dalla Russia, da qui e da lì, oh Signore, stendi il tuo braccio, guarisci, risana, fai miracoli e segni, oh Signore, e che la tua parola sia confermata in coloro che la credono. Ti mettiamo davanti anche agli incontri del fine settimana, oh Signore. Dacci un'atmosfera accogliente, allontana da noi ogni stoltezza. Oh, guidaci e dacci cuori attenti affinché possiamo riconoscere i modi in cui il nemico vuole ostacolarci, paralizzarci, scoraggiarci e confonderci. Fedele Signore, affinché lo riconosciamo e non ci lasciamo coinvolgere, ma andiamo avanti con te. Signore, dacci la vittoria, la svolta. Non vogliamo celebrare la Pentecoste, ma viverla. Fedele Signore, tu sei colui che battezza con spirito e fuoco. Sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode al Dio vivente, dall'eternità all'eternità. Alzati, Signore, prendi il tuo potere in te affinché i nemici siano distrutti e il tuo popolo e il tuo santuario benedici come hai promesso nel nome di Gesù. Amen.